Sono diverse settimane che stiamo seguendo la lettura di Primo Corinzi, scusate, Secondo Corinzi, capitolo 7. E anche se nella prima diapositiva che vediamo c'è scritto dal versetto 1 a 16, questo è tutto il capitolo e non quello che vedremo stamattina, ma stiamo parlando della tristezza di Dio o della tristezza secondo Dio. E domenica scorsa abbiamo cominciato con il versetto 5 di capitolo 7 di Secondo Corinzi. E Paolo dice: da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Devi andare avanti. Timori di dentro. Ma nonostante tutte queste difficoltà, Dio. È una cosa che abbiamo sentito anche stamattina nelle testimonianze. Sì. La vita va così. Sì, ci sono le difficoltà nella vita, ma la cosa che cambia tutto, la cosa che ha, non so come si dice in italiano, ma che ha la carte vincente è Dio. Quanto importante questa frase, ma Dio. Cambia tutto. Nonostante tutto quello che devo subire, nonostante tutto quello che devo affrontare, nonostante la mia debolezza, nonostante qualsiasi altra cosa nella mia vita, Dio è più grande. E Dio può intervenire. E Dio può fare che tutte le cose cooperino al bene a quelli che amano Lui, a quelli che sono chiamati secondo il suo proponimento. E allora anche Paolo ci dà questo senso di avvicinanza, che lui, anche lui soffriva, anche lui aveva delle difficoltà, anche lui doveva affrontare difficoltà, sia da fuori, sia da dentro di sé, sia nella Chiesa. Dio è più forte, Dio è più grande. Ma Dio che consola gli afflitti, e lui era afflitto, ci consolò con l'arrivo di Tito. Tito è questo che stava a Corinto. Paolo è venuto via, ha sentito delle cose che dovevano essere corretti a Corinto, ma non poteva tornare subito. Allora ha mandato la lettera che conosciamo come Primo Corinzi. E in quella lettera abbiamo visto tante delle cose per le quali Paolo doveva riprendere i Corinzi, per la immoralità, per la dottrina, per il comportamento. In molte cose, in tutta la Primo Corinzi, abbiamo visto già queste cose negli ultimi mesi. Paolo però, quando ha scritto Primo Corinzi, era lontano da loro. Ma nel frattempo Tito è tornato o è andato a Corinto. Adesso, dopo tutto questo trambusto che Paolo ha dovuto affrontare, Tito è venuto da lui. Tito è venuto da Corinto. E Tito ha portato notizia di quello che stava succedendo a Corinto. A dare notizia di come i Corinti hanno accettato la lettera di Paolo. E quello che Tito diceva, hanno accettato la lettera, hanno messo in pratica i consigli e la Chiesa era molto più forte. Perciò Paolo riceveva questa consolazione dall'arrivo di Tito. E non soltanto con il suo arrivo. Perché quando arrivano i fratelli, c'è un certo sollievo, una certa gioia che sentiamo. Certi fratelli che non ho visto da tanto tempo sono arrivati stamattina e il mio cuore è rallegrato per questo. Ma nel caso di Timoteo non era soltanto perché si sono presentati o è presentato questo fratello, questo collaboratore nella fede, ma la notizia che ha portato era importante. E allora non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuto in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Perché tutte queste cose di versetto 7? Perché Paolo aveva scritto quella prima lettera che per molti versi era una lettera dura. Perché la riprensione che Paolo ha dato ai Corinzi era dura. E allora, com'è che i Corinzi hanno ricevuto questa lettera? E aveva una certa paura che non avevano accettato bene questa lettera di riprensione. Perciò c'era un po' di emozioni dentro di sé. Ma con l'arrivo di Tito, con la notizia che quelli di Corinto hanno accettato bene la lettera, hanno preso al cuore la riprensione, hanno fatto quello che dovevano fare per ritornare a mettere in pratica la ABC della parola di Dio. Le cose basilari della fede, che hanno messo in pratica quello che Paolo ha insegnato attraverso quella prima lettera. Finalmente Tito ha portato queste notizie. Che sollievo, che grande gioia di Paolo per questo. Così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, perché le cose scritte, se fosse io la persona coinvolto e ero ripreso in questa maniera, sicuramente sarei stato rattristato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non mi rincresce. Anche se ho provato un rincrescimento. E questa frase, non mi rincresce, e seppure ne ho provato un rincrescimento, sembra una cosa un po' in contrasto l'uno con l'altro. Non mi preoccupo di quello che scrivo, anche se ero preoccupato di quello che ho scritto. Perché? Come possiamo vedere questo contrasto in quello che Paolo ha detto? Non mi rincresce. Perché? Perché è servito da voi. È servito, e voi avete preso la cosa bene. Avete messo in pratica quello che, che ho scritto. Perciò non mi rincresce. Anche se in questo periodo che non avevo notizia, ne ho provato rincrescimento. Poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Perché la riprensione porta la tristezza. È normale! Perché non ci piace essere ripresi. Ma la riprensione serve. Vedo che quella lettera, quel richiamo, quantunque era breve, perché avrei potuto scrivere molto di più, vi ha rattristato, vi ha rattristati. Ma ora mi rallegro. Non perché siete stati rattristati, perché essere rattristati per una cosa negativa non è lo scopo perché ho scritto. Sì, c'è un rattristamento perché sono mancante nel mio cammino con il Signore, ma ce ne prendo con l'Apostolo perché mi ha ripreso e sono rattristato, o me ne prendo con me stesso e cambio il motivo della riprensione. E questa è la differenza fra una riprensione che non ha un buon esito e la riprensione che ha un buon esito. Se questo rattristamento è perché tu hai detto qualcosa, porta in me quel rancore verso di te che mi blocca nella situazione e non posso andare avanti. Ma se dico, ah, hai ragione, mi dispiace, posso cambiare perché questo non è più un problema. Posso mettere in pratica le cose giuste. Non perché siete stati, ok? Ora mi rallegro, dice Apostolo Paolo. Non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al rovedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio. In modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. La riprensione, a che cosa serve? Serve per dire tu sei peccatore, tu sei un fallito, tu sei un... E quanti altri aggettivi possiamo... o soggetti, oggetti che possiamo mettere lì. Ma la riprensione non è per quel motivo. La riprensione è per farci capire quello che non va, per poter cambiare il comportamento nel modo giusto. Christian è un bravo bambino quando dorme. Forse. Ma ogni tanto viene ripreso dai genitori, dagli insegnanti e chissà da chi, forse anche dal pastore ogni tanto, fino adesso poco. Ma lui, alla sua tenera età, può reagire in modi diversi a questa riprensione. Può, sicuramente c'è la tristezza perché ho deluso i genitori, ho deluso i miei insegnanti, ho deluso qualcun altro. E potrebbe diventare molto arrabbiato su queste cose. Ma se ne prende con l'autorità che ha fatto la riprensione, lui rimane in quella condizione e si sprofonda sempre di più. Ma se lui dice, io non avrei dovuto fare quella cosa, mi dispiace di aver fatto quella cosa, e c'è quel pentimento, quel ravvedimento, e cerca di mettere nella sua vita delle tappe per poter uscire da quel buco nero, diventerà sempre un più bravo ragazzo. Ma se si ostina, come si dice? E rimane lì, sprofonda. E sicuramente noi possiamo ricordare diverse persone nella nostra vita che abbiamo visto che ha reagito bene o che ha reagito male. Quelli che hanno reagito bene abbiamo visto crescere, ma quelli che hanno reagito male forse stanno a monte acuto. No? Perché questo rifiuto di ravvedere e di correggere quello che ho mi porta a comportare sempre peggio finché faccio una cosa che lo Stato deve subentrare per mettere in un posto dove dovrei pentirmi. Ma se in quel posto non mi pento neanche, sarò lì per tutta la vita forse. Perché questi comportamenti portano a un comportamento sempre più contrario a quello che è giusto. Paolo continuando dice, perché la tristezza secondo Dio porta al ravvedimento. Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Perciò Paolo era contento che i Corinti hanno fatto bene, hanno reagito bene. Infatti, ecco, quanto premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quante sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo fare. E quello era solo il ripasso di domenica scorsa. A versetto 12, Paolo dice, se dunque vi ho scritto, lui l'ha scritto, se dunque vi ho scritto, non fu motivo dell'offensore. Non è che ce l'avevo con quello. Ce l'avevo con l'offesa. E quanto brutto quando confondiamo questo concetto. Quando identifichiamo l'offesa con l'offensore. Quando riprendiamo Christian. Lui è un bravo bambino, ma ogni tanto fa qualcosa che deve essere ripreso. Ma lo vediamo come un cattivo ragazzo? No, è un bravo ragazzo, ma deve essere riportato alla strada giusta. Non dobbiamo prendere con lui perché lui è, ma dobbiamo educare per quello che ha fatto di male, perché possa continuare a camminare nella via retta. Perciò non mi prendo con lui perché lui è così, ma, Cristiano, questo non va. Per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo. Invece di fare quello, dovresti fare questo, questo, questo. E così dividiamo l'offesa e quanto brutto l'offesa dall'offensore. Quando non c'è ravvedimento, però, l'offesa diventa così una parte della persona che è difficile distinguere le cose. Il pluro omicida, con aggravante, questo inculca paura. E a vedere gli occhi, a vedere quell'espressione sulla faccia. Vediamo, dobbiamo stare a larga di questo qua. Ma quello che ha fatto un omicida, ma si è pentito di averlo fatto, che vuole correggere la sua vita, c'è anche un certo piacere di stare con quella persona, perché potresti aiutarlo di camminare sempre meglio con il Signore. Perciò vi ho scritto, non a motivo dell'offensore, ma dell'offeso. Non della persona, ma del peccato. Quando vediamo questo versetto qui, per esempio, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché abbiamo bisogno di quell'amore di Dio? Perché abbiamo bisogno di credere per ottenere la vita eterna? Perché noi, dalle indole dentro di noi, come esseri umani, viviamo per noi stessi, finché non capiamo l'amore di Dio. e non c'è il rovedimento, e non c'è il pentimento. Per lui a darci la vita eterna. Ma noi siamo tutti peccatori. Ma lui ce l'ha con noi? O con il peccato non confessato? Come i nostri figli. Ce l'abbiamo con il figlio o abbiamo siamo contro quello che ha fatto? Se ce l'abbiamo con il figlio saremo ingiusti. Ma se siamo ce l'abbiamo con quello che ha fatto, lui può crescere. E il nostro compito è di aiutare l'uno l'altro a crescere nell'amore e nella conoscenza del Signore. Sì, il peccato c'è, ma il Signore ci ha amato mentre eravamo ancora peccatori. Cristo è morto per noi mentre eravamo ancora peccatori. Ma nonostante che eravamo peccatori, lui aveva un certo amore per noi. E perciò il modo che lui ci ha affrontato era per riportarci a sé, non per abbandonarci a noi stessi. Perciò quello che vedo che Paolo ha fatto con la Chiesa di Corinto è molto simile, se non la stessa cosa, che Dio ha fatto con noi quando ha mandato il suo unigenito figliolo a morire al posto nostro. In modo che possiamo avere la vita eterna, per poter togliere quella condanna eterna che portavamo dalla nascita. Dio, in un vero senso della parola, ce l'aveva con l'offesa, non l'offensore. Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore, ma dell'offeso. Perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò siamo stati consolati. Attraverso questa premura per noi, questi sentimenti per noi, questo accettare la reprensione da noi, che ci ha portato ancora questa è la parola. Siamo stati consolati. Oltre a questa nostra consolazione, e oltre a questa nostra consolazione, ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito. E posso immaginare Tito che viene dall'Apostolo Paolo, dalla città di Corinto, dalla chiesa di Corinto, a raccontare a Paolo tutte le cose che sono successe in risposta alla lettera che Paolo aveva mandato. E la gioia di Tito a dire: Paolo, è incredibile come quelle persone sono cambiate. Come si sono ravveduti, come hanno preso a cuore le tue parole. La gioia con il quale Tito ha potuto dire queste cose a Apostolo Paolo, la consolazione è ancora più grande, perché il suo spirito è stato rinfrancato da voi. Ricordate, ci sono due lettere alla fine del Nuovo Testamento. Tre lettere sono scritte dall'Apostolo Giovanni. La prima ha cinque capitoli, le altre due sono molto corte. Ma l'Apostolo ha scritto a questa donna, e non so se era una donna fisica o se parlasse della Chiesa stessa, ma parlava di come si rallegrava perché i figli camminava con il Signore. Quando c'è ubbidienza, quando c'è il desiderio di vivere la vita per il Signore, c'è una grande gioia e i responsabili sono consolati. Quando ci sono delle cose peccaminose che devono essere o non ci dovrebbe essere, è un peso. Ma quando, come pastori, come missionari, come evangelisti, come persone che servono la Chiesa, servono Cristo nella Chiesa, quando vediamo che la parola di Dio viene accettata, capita e messa in pratica, c'è una grande gioia da parte nostra. Come quando sentiamo del peccato c'è una grande tristezza. Quello che Paolo sta dicendo qui. Il suo spirito, e lo spirito di Tito, mentre era con voi, è stato rinfrancato. Lui è stato rafforzato, lui è stato incoraggiato, lui era proprio felicissimo. Perché voi avete ubbidito a quello che il Signore voleva. E che grande gioia c'è. Anche se mi ero un po' vantato con lui. Perché a volte noi pastori, noi responsabili, ci vantiamo di come le pecore camminano bene. Se camminano male, non ci vantiamo. Ma c'è quel senso di siamo, possiamo dire che siamo fieri? Quello sembra troppo carnale. Ma c'è quella gioia da Signore che questa persona sta camminando con il Signore, questa persona sta camminando giusto, questa persona risponde giustamente. E c'è una gioia che Paolo in qualche modo, o per qualche modo, motivo, dice quanto. Perciò quando Paolo e Tito si sono incontrati e cominciavano a parlare, c'era un certo vanto perché Tizio camminava con il Signore, Caio camminava con il Signore, Sempronio camminava con il Signore, e c'è questa evidenza nella loro vita che ha portato un beneficio alla Chiesa. anche se mi ero un po' vantato di voi con lui, non ne sono stato deluso. Ma come tutto ciò che a voi abbiamo detto per verità, così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. La verità. Domenica scorsa per la comunione abbiamo parlato della verità. Gesù che stava davanti a Pilato, che parlava della verità, e Pilato diceva: che cos'è verità? La gioia, anche se il momento nella vita di Gesù non era un momento gioioso per quello che doveva affrontare, c'era una certa gioia sicuramente nella verità. Mentre Pilato probabilmente era più imprigionato di Gesù perché non capiva la verità. Pilato non poteva essere felice perché non capiva la verità. Ma come tutto ciò che a voi abbiamo detto era verità, così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. La verità è unica. Avete mai sentito? Questa è la tua verità. Questo è il modo che tu vedi le cose. Ma la mia verità è qualcos'altro. L'avete mai sentito? Io sì. Ma com'è possibile che la tua verità e la mia verità sono in contrasto l'uno con l'altro? Perché non può essere la verità da tutte e due le parti. È possibile che uno ha la verità, o l'altro ha la verità, o nessuno dei due hanno la verità. Perché la verità è una. La verità non può avere più facce, più vedute. Versetto 15. Ed egli, Tito, vi ama più che mai. Chi era il missionario, apostolo, che era usato dal Signore per fondare la Chiesa a Corinto? L'Apostolo Paolo. Perciò questa gioia che lui ha avuto per le notizie di Corinto era tanto. Ma notate quello che è qui. Non soltanto colui che ha il ministero come fondatore, ma anche gli altri che vengono dopo. L'amore che c'è fra chi porta la parola e chi riceve la parola. Non so se si può capire questo fuori la Chiesa. Ma Paolo dice che Tito ama i Corinti più che mai. Era evidente l'amore di Tito per i Corinti quando stava lì. Ma Paolo, più che mai, ancora di più che potremmo anche esprimere, che ha questo sentimento come insegnante, predicatore, ministro di Dio alla Chiesa di Corinto. L'amore che viene verso quelli che vengono serviti. Ma non è soltanto che Tito amava più che mai, ma notate la prossima parola, intensamente. L'amore più che mai, intensamente. E così capiamo quanto profondo questo amore di Tito per i Corinti, anche se lui non era il missionario fondatore. Perché? 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 È scritto lì. Perché ricorda l'ubbidienza di tutti voi. I figli, quando è che sentiamo una barriera fra figli e genitori? Quando c'è peccato in mezzo. Ma quando è che quell'amore fra genitore e figlio cresce molto di più, è molto più intenso? E quando c'è obbedienza. È la stessa cosa nella Chiesa. Quando c'è l'obbedienza, c'è una gioia, c'è un amore più intenso, più vissuto. Quando c'è peccato, c'è qualcosa che impedisce l'espressione di quell'amore. Come i genitori, l'amore che ha per i suoi figli c'è sempre. Ma quando c'è disobbedienza da parte dei figli, l'espressione dell'amore non è così intenso. Ma quando c'è ubbidienza, l'amore è molto vissuto. Tito vi ama più che mai intensamente, perché ricorda l'ubbidienza di voi tutti. E come avete accolto con timore e tremore. Hanno accettato Tito, se mi ricordo bene, mandato dall'Apostolo Paolo. Non mi ricordo se Tito ha portato la lettera ai Corinti o no. Ma l'avete ricevuto con timore, un rispetto, ma anche un po' di paura. E l'avete ricevuto con tremore, perché sapevate che eravate colpevoli. Ma con la risposta giusta, l'emozione cambia, in modo che non è più un timore o un tremore, ma un amore più sincero, più vissuto, più intenso, per l'ubbidienza a quello che è stato detto. E Paolo dice, mi rallegro. Paolo, lontano da loro, quando sento le vostre notizie, la vostra obbedienza e tutto quanto, anche se era qualcos'altro all'arrivo di Tito, alla partenza di Tito, tutto è cambiato. Perciò mi rallegro, perché in ogni cosa posso aver fiducia di voi. Mi rallegro con tutte queste notizie da Tito. In ogni caso, in ogni cosa, o perché in ogni cosa posso avere fiducia di voi. I vostri responsabili hanno questa fiducia di voi? Se ce l'hanno, perché ce l'hanno? Se non ce l'hanno, perché non ce l'hanno? Il motivo è sempre quello. Ubbidienza. O sì, no, o no, o sì. E come i figli. Quando i figli disubbidiscono, non siamo felici. Ma quando ubbidiscono, siamo felici. E così ognuno di noi. Quando ubbidiamo alla parola di Dio, accettiamo quello che Dio dice, quello che capiamo dalla parola di Dio, la mettiamo in pratica, c'è una grande gioia e l'amore è vissuta. E Paolo dice, perché vi siete ravveduti? Perché avete preso al cuore la riprensione di quella prima lettera? Siccome voi avete reagito in questa maniera, notate questa la fiducia che sta in questa frase. Mentre sono lontano, mando qualcun altro da voi. Voi accettate questa persona. Voi ascoltate questa persona. Voi rispondete all'insegnamento. Ed è evidente di come viviamo la vita in Cristo insieme. Con gioia e con un amore intenso. Che all'apostolo fondatore che sta lontano, ho fiducia di voi. Ho fiducia per l'ubbidienza. Ho fiducia per il ravvedimento dal peccato. Ho fiducia in voi per l'amore che dimostrate a chi ha cura di voi. E dopo 2000 anni le cose non sono cambiate. Le pecore sono sempre pecore. I responsabili sono sempre i responsabili imperfetti. Ma quando c'è quell'obbedienza, quel rispetto, quell'amore, c'è quella fiducia. Fiducia sul livello orizzontale. E qui non trovo una cosa esplicita. Ma mi chiedo, com'è la fiducia verticale? La fiducia del nostro Padre Celeste verso di noi, che ubbidiamo fedelmente. All'essere umano, sul livello orizzontale, ci potrebbero essere le cose che fuggono. Ma il nostro Padre Celeste, a Lui non fugge niente. E come che Lui ci vede? Abbiamo fiducia in Lui per la salvezza. E grazie Signore. Ma Lui ha fiducia in noi. E questo dipende sulla nostra ubbidienza e la fedeltà a quello che Lui dice. Troppo semplice? Spero che è semplice, perché possiamo capirlo. È troppo semplice? Non credo. Ma quando affrontiamo queste due lettere di ai Corinzi e vediamo a metà della seconda lettera questa gioia, questa fiducia da parte dell'Apostolo verso i credenti di Corinto, quanto contento. E se Lui è contento, quanto è contento il Padre Celeste. Ma la cosa sui quale dipende è la tua fedeltà a Lui e la mia fedeltà a Lui. E la vita del credente viene vissuto in quell'amore fraterno sulla base di questo. L'amore per il Signore che ci porta al ravvedimento e a mettere in pratica ciò che Lui ha rivelato. La chiave per una vita gioiosa vissuta con il Signore. E di conseguenza l'uno con l'altro. E Signore, grazie per questo insegnamento. Dopo tutto questo tempo, leggendo la prima lettera e la seconda lettera, che Paolo ha scritto per ispirazione tua, di vedere questo sentimento per la testimonianza di Tito, per come i Corinzi hanno messo in pratica il messaggio tuo a loro. Signore, grazie per questa testimonianza. E Signore, grazie perché possiamo applicarla anche alla nostra vita. La nostra vita personale, in riguardo di come viviamo una vita fedelmente a te, come Chiesa viviamo, per capire la gioia dell'Apostolo e sicuramente di conseguenza la gioia tua. Signore, aiutaci di prendere al cuore questo insegnamento, perché possiamo avere questo rapporto con te e l'uno con l'altro ogni giorno che ci concede di vivere su questa terra. E Signore, queste cose ti ringraziamo e ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.